una domanda da una sorella, si chiama Rosaria.
Rosaria.
Dice: pace cari nel Signore Gesù, sono Rosaria, ho bisogno di aiuto. È una situazione che Dio sa è da più di 5 anni. C'è un uomo che entra ed esce dalla mia vita.
Entra ed esce dalla mia, non di casa, dalla sua vita.
Viviamo in città diverse e ci sentiamo per messaggi. Adesso sento il bisogno di chiedere preghiera, sento nello spirito che qualcosa non va.
Qualcosa non va.
Questa persona è come se mi tenesse legata sentimentalmente. Dice di volermi bene, ma poi mi ignora appena esprimo il mio sentimento. Tante volte ho chiesto al Signore di farmi capire, ho cercato tante volte di dimenticarlo, e appena lo sto per fare, si ripresenta. E la cosa strana, ogni volta nel momento che mi conosco con qualcuno, finisce la conoscenza e rispunta di nuovo lui. Una volta sognai questa persona che mi diceva: tu sai chi sono io, tu sai chi sono, sai che sono il diavolo. Pensavo che il sogno non avesse nessun valore, ma ora mi rendo conto che mi sento legata, ma a chi? Io che amo il Signore e ha fatto grandi miracoli nella mia vita, non posso cadere in trappola. Cristo mi ha resa libera. Vi voglio bene, siete la mia famiglia in Cristo da 5 anni. Un santo bacio, fratello Giuseppe, Angela, Dora e tutti voi.
Amen. Grazie, Signore.
Grazie, Rosaria.
Grazie, Gesù. Bene, dolce Rosaria, Dio ti benedica. Adesso chiediamo al Signore qualche scrittura, perché le scritture sono delle chiavi. Le scritture date nel modo giusto sono come delle medicine. Vai in una farmacia e nessuna farmacia ti dà la medicina se non ha capito qual è il tuo problema. Vai con la ricetta del dottore o almeno gli dici: guarda, mi dia qualcosa per questo e questo. Il farmacista o il dottore ti dà: ok, prova questa. Mm-hmm. Va bene? E allo stesso modo noi dobbiamo stare attenti come diamo le scritture. C'è scritture che dicono spingi, un'altra che dice no, devi fermarti. Attenzione che le scritture siano quelle giuste. Per questo che le scritture date a casaccio creano dottrine sbagliate. Allora vediamo e chiediamo al Signore delle scritture per te nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Allora innanzitutto abbiamo una scrittura che ti darei, Matteo 7,20. Perché cosa dice? Da loro frutti?
Le riconoscerete.
Quindi i frutti ti dicono, cioè una persona la conosciamo non perché lui dice io sono così, ma perché vediamo i frutti. Mm-hmm. Vabbè, quindi non c'era bisogno che qualcuno ti dicesse sono il diavolo, che Dio l'ha obbligato, insomma. Che Dio obbliga il diavolo a presentarsi, va bene? Come quando Gesù ha detto qual è il tuo nome? Legione, siamo molti demoni. Mm-hmm. Quindi il Signore, per amore nostro, obbliga Satana a presentarsi. Quindi questo qui non è detto che lui è il diavolo perché ti vuole bene, vuole avvisarti, perché Dio l'ha obbligato. Io vedo l'angelo del Signore che gli ha dato un limite, poi puoi opprimerla, va bene, però devi dire che sei il diavolo. E adesso perché il diavolo ti può opprimere? Perché il Signore ti ha dato a te la potenza di cacciarlo. Il Signore non caccerà un diavolo dalla tua vita contro il quale ti ha dato potenza di cacciarlo. Si aspetta che tu lo cacci, d'accordo? E allora io non posso dirti cosa devi fare, qui si tratta di una situazione amorosa, eccetera, quindi non posso dirti fai questo e quell'altro, ma io al tuo posto però ti posso dire cosa farei io me ne allontanerei da uno così, specialmente uno che ti ha già dato il biglietto da visita, buongiorno, io sono il diavolo, e scusa, che altro aspetti? Cioè tu sei anche un po' confusa, che dice qui c'è qualcosa che non va, dice, ma qui c'è molto che non va, va bene? Ho cercato molto di dimenticarlo, e appena sto per farlo, si ripresenta. È logico che questo qui è in contatto con un demone. Appena vedi che sta costruendo la tua vita con magari un uomo giusto, non lo so, e il diavolo non vuole, vuol dare un uomo sbagliato, uno che ti possa possedere per il maligno. Ok, comunque hai fatto bene a rivolgerti a noi, ai tuoi fratelli nel Signore, adesso vedrai che il Signore ti libera, preparati Rosaria.
Ma sinceramente anche se fosse un credente e si comporta così, che va e viene quando vuole lui, quella non è una relazione seria e non puoi considerarlo per il futuro come il tuo uomo o un marito, perché non funziona così una relazione. O si prende responsabilità di essere dedicato alla tua relazione, serio, o anche se fosse credente, non cambia niente. Uno che va e viene quando vuole, non puoi costruire una vita con lui.
Esatto, sono d'accordo. Però qui non è solo una situazione del, diciamo, compagno o fidanzato sbagliato, capisci che gli dice addio e tutto finisce. No, qui è un diavolo, qui ci sono mm-hmm. i mezzi demoni. Qui appena trovi un altro compagno che ti sembra quello giusto, comunque ho capito che questo non è tuo compagno, non è un altro compagno, mm-hmm. ma è il tuo ex compagno, si può dire, o qualcosa del genere, insomma, non è che c'è tutto chiaro. Va bene, però lui si è presente, non vuole che tu allacci i rapporti con qualche potenziale buon compagno. Guarda, Dio mette sempre il limite al diavolo, va bene? Quindi è per questo che il diavolo si è presentato, dandoti il nome, il che non è, insomma, abbastanza raro con uno cerca di ingannarti e dire sono il diavolo. In questo caso è successo, ringrazio il Signore. Il Signore l'ha fatto perché ti vuole bene, ti vede confusa, e allora questo qui è venuto a scandirti direttamente, personalmente, chi è. E a questo punto tu cerca di non scherzare né col fuoco né col diavolo. Riguardo a questa persona, io direi che semplicemente, senza offenderti, liberati di lui elegantemente e prega fortemente contro gli influssi del maligno e continua fino alla liberazione completa.
Mm-hmm.
Va bene? Guarda, Matteo 10:1 dice: Gesù chiamò i suoi discepoli e diede loro potere di scacciare spiriti immondi e guarire di qualunque malattia, qualunque infermità. Rosaria, prega, Signore ti libera. Prega con me se vuoi. Signore Gesù Cristo, liberami da ogni demone, ogni Amen. Diavolo,
Amen.
Ogni falso compagno, ogni falso fidanzato. Nel nome di Gesù Cristo lego questi demoni nell'abisso. Nel nome di Gesù Cristo, tu, Satana, non hai nessun potere su di me. Io appartengo a Cristo. Non appartengo a te, ma a Cristo. E a te ti lego nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Grazie, Signore, che mi hai liberato. Signore Gesù, fammi... riempimi di Spirito Santo, Signore, e della tua potenza. Prega Amen. Così Rosaria e non ci sarà problema, d'accordo?
Amen.
Ok, diciamo dalla carne, persona a persona, diciamo nei tuoi rapporti umani di questo mondo con questa persona devi essere educato, non andare a dirgli tu sei un diavolo.
No.
Questa è una cosa che Dio ti ha rivelato in sogno, quindi tienitela tra te e Dio. Però lui mette la distanza, non lo ricevere più a casa tua. Quindi se devi cambiare telefono, è un'ottima idea, molto molto intelligente cambiare il numero di telefono, anzi è indispensabile, così che taglia anche quello, d'accordo? Se devi cambiare email, cambia anche quello. Insomma, taglia, fai terreno bruciato intorno a questo qua. Se viene a bussare alla porta, e avvertilo, guarda, massimo rispetto, ma è meglio che non ci incontriamo più perché semplicemente sto passando un periodo così, preferirei essere lasciata da sola e apprezzo il tuo rispetto, grazie. Senza dirgli tu sei così, tu sei così, no, niente, sto facendo. Mm-hmm. E se lui fa il pushy prepotente che viene alla porta, non lo fare entrare.
Mm-hmm.
Non lo fare entrare con tutti i suoi spiriti. La lotta, se deve esserci, la lotta spirituale, sia fuori dalla porta, non dentro. Perché dentro è molto più difficile farlo uscire, e i suoi spiriti. Quindi avvertilo. Avvertilo, dice, mi dispiace, vorrei, non voglio continuare con la relazione, che voglio prendere un tempo per pregare, per essere tranquilla. Ti rispetto tutto, però preferirei lasciare le cose così e preferirei non incontrarmi, grazie, spero che comprendi, grazie tanto. Se lui fa il prepotente, viene alla porta e ci spiace, ti ho detto che non volevi incontrarmi, ma un momentino, qui c'è il fiore, il cioccolatino, il sorrisino, spiace, io preferisco lasciare così e metti, e impuntati, e no vuol dire no. D'accordo. Se ci sono altre persone in giro, ancora meglio, che davanti ad altri il diavolo è più non vuole testimoni in giro. Va bene? Dio ti benedica, sorellina, hai già sei pregato, sei libera. Un altro problema, prega così, sarai liberata. E se c'è qualcos'altro che possiamo fare per te, faccelo sapere. Noi siamo qua nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Preghiamo per te.
Amen.
E preghiamo per la tua protezione nel nome di Gesù.
Amen. E voglio enfatizzare di nuovo, Rosaria, per essere liberata, perché hai detto che ti senti legata sentimentalmente, per essere liberata dedicati di più al Signore. Sinceramente l'evangelizzazione sempre funziona per risolvere i nostri problemi personali, sentimentali. Lo so che all'inizio anche a me sembrava che non c'entra niente l'evangelizzazione con i miei sentimenti, però in realtà quando
c'entra.
Ho messo in pratica l'evangelizzazione fuori e ho visto tante vite cambiate, pecorelle raggiunte, mi ha aiutato tanto sentimentalmente e ho superato i miei problemi, quei legami che non sai cosa fare, come liberarti. Con l'evangelizzazione si può liberare, quindi insisto su questo, fratelli che soffrite per delusioni sentimentali, dedicatevi all'evangelizzazione, vedrete persone che soffrono molto più di voi, che hanno problemi più grandi di voi, vedrete che alla fine siamo abbastanza benedetti da Dio e quindi supererete più facilmente. E tutte le cose che pensavamo che sono così pesanti, difficili, alla fine non sono così brutte. Possiamo superarli.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Vado alla prossima domanda?
Sì, andiamo a Filippo?
Sì, alla domanda di Filippo.
So che Filippo ha scritto.
Dice, ciao cari fratelli e care sorelle. Fratello Giuseppe, voglio farti una domanda. Cosa dice la Bibbia del fidanzamento? Nel matrimonio di Giuseppe e Maria, nel Vangelo di Matteo, dice che Giuseppe si doveva sposare con Maria, la madre di Gesù, perché era stata promessa a Giuseppe. Prima del matrimonio cristiano, deve esserci il fidanzamento? Un abbraccio.
Grazie, Gesù.
E quindi, cosa dice la Bibbia sul fidanzamento? È importante, è necessario o si può fare senza? E questo fatto che Maria è stata promessa a Giuseppe, questo significa che erano fidanzati?
Sicuramente. Assolutamente sì. Grazie, Signore. Assolutamente, guarda, devi... fidanzamento non è la tradizione, è una cosa indispensabile. Assolutamente indispensabile. Perché non è tutto oro quello che luccica, l'apparenza ingannano. Guarda, due scritture per Filippo, Proverbi 16 e Giudici 16. Andiamo lì, ci sono due scritture lì. Mm-hmm. Quindi se l'apparenza ingannano, il fatto che sono in tanti che si sono legati in relazioni infernali, chiamato matrimonio, perché avevano giudicato il partner in base alle apparenze.
Mm-hmm.
Va bene? E erano saltati, avevano fatto il salto prima di guardare, sparato prima di guardare, capito? E il matrimonio è legarsi, ti leghi qualcuno alla tua vita. Possono subentrare spiriti, a volte anche spiriti di demoni, come appunto questa storia che abbiamo appena ascoltato.
Mm-hmm.
E questa qui si è legata in una relazione, va bene, che si è avuto rapporti intimi e matrimonio. Adesso lei non ha un matrimonio legale, quindi è ancora più facile separarsi, ma apparentemente, dal punto di vista del diavolo, questa sorella Rosaria appartiene a quest'uomo, secondo il diavolo. Però questa qui, adesso lei è libera, e se camminerà in questa libertà, Galati 5.1, cosa dice Galati 5.1?
Galati 5, verso 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
Quindi Rosaria, attenzione, no? Il diavolo ritorna e vorrà rimetterti sotto il giogo. Tu dire no, io voglio... No, io sto passando un periodo, vorrei essere tranquilla. Quando? Non lo so. Non voglio essere lasciata tranquilla e basta. E ti impunti a tutti i diritti, capito? Anche la legge dalla tua parte, vuoi essere lasciata tranquilla, mm-hmm. Va bene? Quindi, vedi, questo è un altro esempio che Rosaria si è avvicinata in un modo intimo a un uomo senza periodo di prova. Cos'è il fidanzamento? Un periodo di prova. Mm-hmm. Che io dico sempre, durante il fidanzamento state attenti a non andare nell'intimo. L'intimo non è un modo di convincere un uomo a fare la scelta giusta. Va bene, perché gli uomini sono specialisti di solito, vogliono l'intimità, anche le donne oggi, specialmente nella era che viviamo, anche le donne, però di solito è un problema maschile, è l'uomo sempre all'attacco. Quindi voi donne dovete, guardate che la porta si apre di dentro, non di fuori, è la donna che decide di farla entrare o no nell'intimità. Quindi non stiamo parlando di stupri, stiamo parlando di situazioni intime. Mm-hmm. Quindi Rosaria ha fatto un grosso sbaglio, non ha fatto il periodo di fidanzamento. Va bene? Quindi non, attenzione a non giudicare il partner in base alle apparenze, i fiorellini, il pranzo al ristorante, quei baci alla Hollywood. No, caro, non è così che si giudica. La carne, ha detto Gesù, Giovanni 6,63, non giova nulla. L'attore più sexy di Hollywood non giova a nulla. Quel fratello, quella sorella cristiana, credente, magari un po' bruttina, magari un fratello un po' piccolino, è il migliore marito, la migliore moglie che puoi sperare. Perché quel marito bruttino, quel marito piccolino, che non è grande, muscoloso, quella moglie non esattamente la più bella, però è dolce, è la migliore compagna che puoi desiderare, perché sarà quella che quando sei ammalato si prende cura di te, sarà quella che quando fai uno sbaglio ti perdonerà.
Amen.
Ma quella grande donna sventola che tutti gli uomini si girano a guardare, al primo sbaglio ti molla come una pera marcia. Oh, io mi merito di meglio, io mi merito di più. Sì, tu ti meriti l'inferno, come me.
Amen.
Proverbi 16,25 dicevamo, Giudici 16,4.
Proverbi 16,25. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte.
Cioè, c'è un fidanzato che sembra ok, andiamo a letto, una fidanzata. Attenzione che ti porta alla morte, va bene? Cioè, conoscete la storia di Sansone, no? Che si è innamorato di una filistea. Mm-hmm. Chi erano i filistei nella Bibbia paragonati a oggi?
I pagani.
I non cristiani.
I cristiani, sì.
You know, il popolo della discoteca. O ci sarà qualche pecora per sbaglio in discoteca. Sì, c'è. Capita anche. Ma la discoteca è un posto per zizzania. Cosa va a fare in discoteca? In discoteca sono i moderni bordelli. Mm-hmm. Sei un bordellaro, tu scusa. Cosa vuol dire trovare donne debosciate e uomini debosciati? Ci sono anche pecorelle stupide che non sanno cosa stanno facendo. Certo, c'è un fratello che sono conosciuti in discoteca, ma stai attento che non è una buona regola, però, un po' l'eccezione. Quindi trovi gente che cerca solo una cosa, l'uomo così e la donna cos'ha. Il problema è quando la trovano, inguaiati. Giudici 16,4.
Giudici 16,4. Dopo questo si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Dalila.
Di chi sta parlando?
Sansone.
Sansone, dicevo prima. Leggete tutta la storia piuttosto orripilante di Sansone, di chi mette la sua sorte, la sua fede in una donna e in un uomo. Gli cavarono gli occhi nel suo caso. Questa donna della valle di Sorek, che si chiamava Dalila, lo vende per 30 denari d'argento. Gli cavano gli occhi. Perché gli ha permesso che gli cavassero gli occhi? Qui c'è qualche lezione qua. Perché non ha tagliato un piede, una mano? No, ha cavato gli occhi. Perché? E io gli stavo dicendo, Sansone, sciocco e stolto, non stai usando i tuoi occhi, non vedi che questo qua è una filistea, anche tuo padre, padre di Sansone, l'ha rimproverata, ma perché non ti metti insieme a una donna di Israele? Non voglio una filistea. Capito? Le donne del mondo, o gli uomini, hanno un fascino particolare, quel fascino di lussuria, quel fascino di un sesso speciale. Non c'è sesso speciale. C'è quello di Dio e quello del diavolo. Basta. Quindi, fratelli giovincelli, maschi e femmina, addrizzate le antenne per cortesia.
Amen.
Va bene? se no mi scriverete le email piene di lacrime. Oh, fratello Giuseppe, sono nell'inferno. Sposato il partner sbagliato. E adesso abbiamo bambini. E la mia risposta è: adesso ti prendi cura. Ma mio marito o moglie non vuole che leggo la Bibbia, non vuole che evangelizzo, i bambini li fa crescere davanti alla televisione, non vuole che insegni la Bibbia ai bambini. Mieti quello che hai seminato, adesso devi fare il possibile, quella adesso è la tua croce. Quel marito che alla sera viene ubriaco e ti cerca come un oggetto, o una moglie, non lo so. Stai mietendo quello che semini. Allora, Dio non fa eccezione. Il matrimonio con quella parte della Chiesa, va bene, che sarà prescelta per essere la sua sposa, avverrà solo dopo che questa Chiesa, nel tempo della fine, si sarà dimostrata all'altezza di superare il test del marchio della bestia. Qui sempre mi piace saltare nel tempo della fine, Apocalisse 19. Non so se avete capito cosa ho detto.
Che anche Dio,
Gesù,
anche io, Dio c'ha un periodo di fidanzamento.
Sorelle, cosa avete capito voi?
Sì.
Che questa è cosa profonda che uno che sta pensando ai fiorellini non capisce.
Che quelle che vogliono essere la sposa di Cristo sono adesso nel periodo di fidanzamento, di prova. In questa vita siamo fidanzati.
Allora stavolta seguivi, Angela.
E Dio ci aiuti.
Stavolta non seguivi i tuoi email. Vedi, no, che, vedi, no. Tu hai... A me mi deve aiutare con la tua attenzione.
Amen.
Che se no sono un predicatore abbandonato. Ottima analisi.
Amen, amen. Quindi Dio ci aiuti noi adesso a comportarci come una sposa degna e fedele, perché siamo nel periodo di prova. Siamo sotto prova, tutti noi che vogliamo essere sposa.
Quindi il punto è: Dio crede nel
fidanzamento. 100%.
Siamo nel periodo di fidanzamento. Chi di noi non vuole essere sposo di Cristo? Tutti.
Sì.
Tutti, Laodicea, Filadelfia, tutti quanti.
Sì, sì, sì.
Ma chi veramente arriverà ad esserlo? Quelli che superano il periodo
di
prova, di fidanzamento.
Amen.
Come dice Apocalisse 3, Gesù parla a... A chi? A Filadelfia, gli dice: sta per venire una prova per provare che proverà tutti gli abitanti della terra. Ma siccome io conosco le tue opere, che hai superato la tua prova, ho messo davanti a te una porta aperta. Va bene? Infatti nel capitolo seguente, capitolo 4, verso 1, cosa dice? Gloria.
Le referenze di nuovo?
Apocalisse 4:1.
Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito.
In seguito, quindi, capito? E qui comincia il libro dell'Apocalisse. Dove comincia l'Apocalisse, diciamo, qui sono le sette chiese, ok, Apocalisse anche lì. Però le rivelazioni del avvenire, la politica, eccetera, l'anticristo, le guerre, cominciano lì. Apocalisse 4:1, Dio apre una porta. Okay, dice: vieni qui, è una porta aperta che nessuno può chiudere. Entra e ti mostrerò le cose, come dice?
Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito.
In seguito. Alleluia. Gloria a Dio, gloria al Signore. Quindi, e noi siamo, quindi il punto che sto cercando di dimostrare, va bene, è che siamo nel periodo di fidanzamento. Dio mette la sua Chiesa, periodo di fidanzamento, Apocalisse 19, 7 e 8.
Apocalisse 19, 7 e 8.
E 8.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Alleluia, alleluia. Allora, cosa dice qua? Sono giunte le nozze e la sua sposa, dice, si è preparata. Come si è preparata? Nel fidanzamento. Ho raccontato la storia di quell'amico mio che è andato a militare, eravamo amici, ed era fidanzata con una donna bellissima. Tutti gliela invidiavano, la sua fidanzata. Veramente una ragazza, veramente uno sciocco di ragazza. Questo va militare. Lui è un amico simpatico, un ragazzo. È bello chiacchierare, raccontarsi barzellette. Va militare e torna. E poi va a incontrare la sua fidanzata. Quando la incontra, gli dice: non siamo più fidanzati, voglio rompere il fidanzamento.
Addio. Dice a lei?
Lui.
Lui dice.
E finita lì, stop. Cos'era successo? Successo che quando è tornato dal militare, è saltato fuori che lei andava in discoteca. E lui dice: ma come? Io sono militare, devo in discoteca. Capito? E per lui la discoteca lo offendeva. Perché va in discoteca? Se la discoteca non è che vai a bere caffè o con gli amici al cinema o quello che ti pare. Mm-hmm. Puoi anche essere in un party, c'è un compleanno. No, discoteca è un po', è un bordello la discoteca, mm-hmm. Ok? Tu sei lì seduto, si vuole ballare con me? Ok, andiamo a ballare. Cioè, praticamente stai cercando qualcuno in discoteca.
Sì, sì, sì.
E lui non gli è piaciuto, l'ha lasciata, tronco. Va bene, ha fallito il fidanzamento. Mm-hmm. Era la prova. Un anno di militare e lei si annoiava. Ma sì? E lui, poveraccio, tutto militare a pensare a lei, sperando che lei pensasse a lui. No, era lei in discoteca a farsi la bella vita. E lui la lascia. Gesù sarà così. La chiesa che va in discoteca, capito che discoteche parlo? Le panche di chiesa da scaldare, la televisione, il mondo, la carriera, il denaro e tutto, prima di Gesù. Virgolette, la discoteca, va bene? Quindi questa sposa diresti che si è preparata? No, diresti che questa fidanzata, che mentre il fidanzato era militare, si preparava al matrimonio? No, imparava nuovi balli. Dice: oh, com'è geloso! Ma sarà anche geloso, ma non è che Dio non è geloso, però. Esodo 20, dal 1 al 3, dice: il tuo Dio è un Dio geloso. Mm-hmm. Dio è geloso? È geloso. Non una gelosia che se non posso averti io, nessuno, qui ti ammazzo. Non quella gelosia del diavolo, ma la gelosia nel senso che uno può essere geloso della sua Bibbia. Io sono geloso a prestare la mia Bibbia, devo guardare in faccia chi la presto. Geloso della macchina fino a un certo punto. Ho prestato la macchina a un fratello missionario, ma me l'ha riportato uno straccio, non gli ho più prestato. Ha bucato una gomma un chilometro da dove eravamo lì, eravamo in campeggio, va bene, e si è bucata ed è arrivato questa macchina con la ruota bucata, patapum 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 patapum, e gli ha detto: caspita, che è successo? E ha bucato la ruota. Dove? E un paio di chilometri, era abbastanza. E così, ma ha rovinato tutto, questa gomma non si può più riparare. Lui, sorridendo, fa: sì, cosa vuoi? È egoista di un egoista, ed era un cristiano questo qui. E gli ha detto: ma lo sai che c'è la ruota di scotta nella macchina? Sì, ma non ho avuto voglia di cambiarla. Egoista doppio. Ma come? Ti presto la macchina, buchi la gomma, c'è la ruota in macchina, non la cambi? E me la riporti così? Ho dovuto prendere e togliere sta gomma, andare da un gommista, cambiare tutto, ormai la gomma era distrutta. Ho dovuto comprare una gomma nuova, non una riparazione. A quei tempi c'erano le lire, da 5.000 lire. Ho comprato una gomma nuova, ho danneggiato anche il cerchione, quello non l'ho cambiato. Però quello lì col binocolo che gli ho prestato più la macchina. Va bene? Il Signore guarda la fedeltà, ragazzi.
Amen.
Io sono andato in Danimarca, il mio parente, papà di Derwa, mi ha prestato la macchina, e che dalla Danimarca poi siamo andati a evangelizzare, dove siamo andati in Norvegia. E al ritorno Debra mi dice: op, quando è successo questa cosa? E c'era uno scratch, una strisciata sul parafango della macchina. Oh no, quando è che l'ho fatto questo? Oh. E allora, tornando dalla Norvegia, che tiravamo anche la roulotte, Mi sono fermato alla città prima e sono andato da un caro si era presente, fammi la cortesia, mi hanno prestato sta macchina, fammi un buon prezzo, ma la ripari di corsa, non posso riportarla così. E questo ok, va bene, pagato bene, l'ha riparato, torno a casa, lì c'è il mio suocero, lì che c'è più o meno la mia età, lui, e dirò benedica, ci ha prestato la macchina. Dopo 2 o 3 giorni che eravamo lì, mi fa, ma che è successo a questa macchina? Ho detto, oh no, c'è qualche altra botta, perché era una macchina in buonissime condizioni, una macchina cara. E ho detto, no, non lo so, che c'è ancora? Ma, detto, vieni, mi fa vedere, dice, ma qui, questo parafango, guardo, parafango perfetto, appena riparato. Mm-hmm. Infatti non gliel'ho neanche detto che l'ho riparato. E mi fa, no, ho detto, cosa c'è che no? Dice, ma qui c'era una botta. Come c'era una botta? E sì, c'era una botta che l'altra mia figlia gliela presta, quando gli presta la macchina, quella me la riporta sempre ammaccata. Certo. E mi fa, e non c'è più la botta, che è successo? Hai detto, ah, adesso non posso dire, è colpa mia, l'ho riparata io. Sono fermato il negozio dal dettaglio nella città, si è messa a ridere, non riusciva più di ridere, fa, ha riparato una botta che non era tua. Ha detto, ah sì, beh, grazie a Gesù ho fatto una buona opera. Hai capito? Cioè, capito? Io mi ha prestato una macchina, gli dovevo, un cristiano cosa fa? Lascia l'acqua dietro più pulita di come la trova, mm-hmm. per grazie di Dio, l'erba più verde. Amen. Non è che bevi l'acqua e ci vai coi piedi, la infanghi e nessuno può più bere. D'accordo?
Amen, amen, sì.
Alleluia? È così amen. Il fidanzamento, fratelli. Va bene. Dio si fida di noi, okay? Ci ha nominati, tutta la Chiesa ha nominato fidanzati di Cristo. Ora com'è che ci comporteremo? Useremo la macchina, non la portiamo una macchina con una ruota scassata? Andremo in discoteca a vedere se c'è qualcuno un pochettino più bello di Gesù?
No,
fratelli,
no.
Non lo troverete.
Amen.
State sprecando tempo.
Amen.
E allora Gesù dice, chi vuole vincere questa battaglia, va bene, non puoi vincere contro 20.000 se tu c'hai solo 10.000, normalmente parlando, costruire una torre senza soldi. E allora come si fa? Chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo.
Amen.
Quindi, fratelli, che nessuno faccia il terribile sbaglio, va bene? Di sposarsi un matrimonio pagano con qualcuno che è solo fumo, adulazione, lusinghe, va bene? E quando una persona comincia a lusingare, adulare, già lo mettono nella categoria dei falsari. Va bene? Maestro buono, che farò io per... E perché mi chiami buono? Vai a adulare qualcun altro. Cioè Dio prova la sua Chiesa e anche noi dobbiamo provare la possibile sposa, sposo, fidanzati da cristiani, e devono essere prove cristiane. Come le proveremo? Con le prove cristiane. Di quali prove? Servire il Signore. Andiamo a Giovanni 4. Servire il Signore a cuore pieno, altrimenti a Dio. Va bene? Quindi quando avete un fidanzato, una fidanzata, la prova cristiana, non la prova andare al ristorantino, mangiare un pranzo e poi andare al motel. Questo non è prova, questo è come si dice, barare. La prova di, io vado a evangelizzare, vuoi venire? No, ok. Io leggo la Bibbia, la legge, domani mattina la legge, ah non puoi, ah non vuoi. Io vorrei incontrarmi con i fratelli per parlare di evangelizzare. Ah, tu non vuoi. Dopo un po' dici, senti, ci sono molte cose che tu non vuoi. Sai cosa? Neanche io vorrei continuare con questo fidanzamento. Va bene? Quindi continuate. Cosa ha fatto Dio nel deserto? 40
anni.
Ha
provato.
Ha messo una prova dopo una prova, dopo una prova, dopo una prova, finché ha capito, questo popolo non mi ama, non entrerà nel mio riposo. Ebrei capitolo 2 e 3. Ebrei capitolo 2 e 3. Non entrerà nel mio riposo, giurai a me stesso, non entrerà nel mio riposo. Questa fidanzata Israele non è la buona moglie, li ha lasciati nel deserto. Quindi quando trovate, e parlo alle dolci figlie, ai figli giovani, adolescenti, attenzione con i vostri fidanzatini. L'unica prova che funziona non è sollevamento pesi, ok, il maschio del rione. La prova è Gesù e il Vangelo e servire il Signore. L'hai trovato Giovanni 4?
Sì.
1 a 3 e poi chiudiamo.
Primo Giovanni 4, 1 a 3. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire, e ora è già nel mondo.
Va bene, quindi prima di legarvi con una catena chiamata anello nuziale, va bene, controllate se questa persona che spirito ha. Controllate come reagisce al nome di Cristo, ma non una domanda stupida. Tu credi in Gesù? Come no? Vai in chiesa, certo. Ho scaldato panche di tutti i tipi. E allora posso contare su di te? Conta su di me. Conta. 1, 2, 3, 4. Conta quanto ti pare su di me. No, caro. Devi portarli nel deserto e mettere una prova dopo l'altra, una dopo l'altra. Tante prove. Il deserto. Qual è il deserto? Il mondo. Porta nel mondo e ci andiamo a evangelizzare. Ma io non sono capace, beh, porta la mia borsa. Porta la borsa, io ho volantini. Forza, dai, che ti voglio bene. Andiamo. Dice, ma io veramente ho un impegno. Va bene, vai, tranquillo. Prossima volta, ripeto la storia di prima. Dio di proposito ha inventato, creato, prefabbricato delle prove nel deserto. Non c'è acqua per 3 giorni. Dio l'ha prefabbricata quella prova. Come non c'è acqua? Ma se Dio schiocca le dita, non c'è acqua. Ma se Mosè col bastone scassato tocca una roccia e viene fuori l'acqua, non c'è acqua. 3 giorni. E Dio aspetta. I bambini hanno sete, i neonati, non c'è acqua. Le mogli cominciano a brontolare, ma dov'è questo Dio dei miracoli? Sarà in ferie? Non c'è acqua. Quando finalmente esplode in mormorazione, ok, ho capito il vostro livello, adesso bevete quanto volete, però ho capito chi siete. Quindi porta il fidanzato per le strade e mette una prova dopo l'altra, finché o le supera o inciampa. E se le inciampa, io mi fermerei lì. Tanto amore, tanto rispetto e mi fermo lì. Angela.
Gloria a Dio. Credo che per oggi possiamo fermarci qui.
Ah sì?
Possiamo anche chiudere, sì.
Adesso che mi stavo scaldando.
Adesso ti scaldi dopo adesso, 3 ore?
Adesso mi stavo scaldando.
Ai ai ai. Allora cominciamo dall'inizio la diretta.
Ricominciamo dall'inizio. C'è il programma di domani pronto?
Di domani quasi pronto, quasi però pronto. Abbiamo altre domande dai fratelli che possiamo rispondere. Sei sicuro?
Che ore sono?
Sono proprio 3 ore passate, esattamente.
Va bene, sentilo dopo, va bene. Visto che sono 3 ore, no, mi stavo scaldando. Questo soggetto del fidanzamento è importante perché sapete, fratelli, riceviamo così tanti email.
Sì.
Capito? Praticamente quasi tutti i matrimoni sono distrutti, tranne quelli che vanno per Dio, per Gesù, per la Bibbia, per le pecore. Capito?
Sì.
Cioè, non è che io e Deborah siamo meglio di voi, no. Diglielo, Angelo, che non siamo meglio di nessuno.
Non credo che nella carne.
No,
parlando così, no, niente speciale, però quando Gesù è al centro del matrimonio è una cosa completamente diversa.
Ecco, l'unica cosa che abbiamo, nonostante siamo buoni a nulla, specialmente io, è che abbiamo deciso, abbiamo fatto una decisione. Abbiamo detto, crolla il mondo, noi andiamo per Gesù. Viene il virus, andiamo per Gesù. Viene il corona, diavolo, andiamo per Gesù. Viene l'anticristo, andiamo per Gesù. Ci ucciderà, ma tanto devo morire nel senso di vecchiaia e di putretudine, di ossa vecchie di doppio cancro, di triplo tubercolosi e di quattro attacchi cardiaci, devo morire. E allora cosa sto qua a vivere? Paura dell'anticristo. L'anticristo che vada all'inferno. Io se devo morire come martire, muoio. Nel frattempo combatto per Gesù.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Amen.
Benediciamo i fratelli.
Amen. Grazie, grazie Gesù.
Fratelli, vi benediciamo nel nome di Gesù,
Signore,
Cristo.
Grazie, Gesù.
Vi
Amen.
Pensiamo, vi fortifichiamo con le preghiere e voi fatelo per noi. Nel Amen. Nome di Gesù Cristo siate
grazie,
benedetti,
Gesù.
Guariti, fortificati. Signore, aiuti i fratelli, specialmente gli adolescenti, specialmente quelli giovani, ventenni, che pensano al matrimonio. Attenzione,
Amen.
State entrando in una trappola,
Jesus,
state
sì.
entrando in un inferno. Se vi sposate senza Cristo, dovete assolutamente sposarvi in Cristo, nella fede, nel Signore. E allora avrete un matrimonio che finalmente assomiglierà a un po' di paradiso. Nel nome di Gesù Cristo,
amen. Amen.
Un bacio, amen. Un abbraccio,
grazie,
una preghiera, anzi
bene.
Molte,
grazie,
nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Angela
amen.
Ed ora, a voi.
Gesù, vi amiamo fratelli.
Ciao fratelli, ciao. Ci risentiamo amen. Domani alle 15. Un abbraccio forte forte. Ciao ciao, Dio vi benedica.
Alleluia, gloria.
Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto. Un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. La fonderemo sulla roccia dura, la roccia della verità più vera. Sarà una casa grande ma sicura e non crollerà. Strutture di giustizia inventeremo, le leggi della vita in cui crediamo. Chi ha fame e chi ha sete accoglieremo in fraternità. Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto. Un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città.
L'amore metteremo per cemento, l'amore che ci lega sarà tanto. Insieme reggeremo ad ogni vento in solidarietà. Faremo nuove strade, grandi porte, lo spazio per chi arriva e per chi parte. Lo spirito che in tutti soffia forte